Una buona serata a tutti, buonasera a tutti, cari fratelli. Questa sera volevo iniziare delle meditazioni, volevo trasmettervi delle meditazioni che il Signore ha messo nel mio cuore in modo particolare, proprio attraverso non solo la meditazione della parola di Dio, ma devo dire che queste meditazioni sono nate anche nel considerare alcuni miei fratelli, alcune mie sorelle che hanno dimostrato di avere fede, di avere amore verso il Signore. Ed è bello poter vedere i nostri fratelli e le nostre sorelle non solo per vedere difetti, come noi siamo soliti fare, ma vedere anche quelli che sono gli insegnamenti che ci possono trasmettere, perché a questo ci chiama la parola di Dio, a vedere quelle che sono le cose belle che i fratelli ci possono trasmettere, fratelli e sorelle che vivono gli insegnamenti del Signore. Io questa sera sto iniziando diciamo un tema che è quello di glorificare il Signore. Forse è un tema che molti di voi hanno potuto studiare, hanno potuto approfondire personalmente, e questa sera vedremo alcuni aspetti, poi anche, se il Signore vorrà, in una prossima riunione potremo approfondire anche un po' di più. Naturalmente questo tema, glorificare il Signore, non è un tema che si può predicare in tutti i suoi aspetti, perché è un tema molto profondo ed è un tema, credo, che si possa capire solamente quando a livello personale lo sperimentiamo. Ma detto questo, noi vedremo questa sera in modo particolare cosa significa glorificare il Signore, perché dobbiamo glorificare il Signore, e vedremo come chi non glorifica il Signore, ecco, non fa un dispetto al Signore, ma piuttosto è qualcosa di controproducente per la propria vita, non solo terrena, ma anche futura. E come dicevo, ringrazio il Signore per gli esempi che ci ha dato, anche nella vita dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, ma ringraziamo anche il Signore per gli esempi che ci ha lasciato nella parola di Dio. È stato edificante domenica mattina poter ascoltare un messaggio da parte del Signore che parlava di un uomo come Abramo, no? Quando leggiamo un po' la biografia di Abramo, ci viene spontaneo vedere quelli che sono i suoi difetti, che sono le sue mancanze. Insomma, potremmo dire, soprattutto all'inizio, quando leggiamo un po' la vita di Abramo, non è tanto affidabile. Però è meraviglioso vedere come quest'uomo ha permesso a Dio di lavorare nella sua vita, e non solo di trasformarlo, ma addirittura di formarlo completamente. E abbiamo visto come la fede di Abramo ci ha dato dei grandi insegnamenti. Una fede che non era improvvisata, ma piuttosto vediamo una fede ben solida. E questo, cari fratelli, vedete, ci porta a riconoscere, a porci delle domande. Signore, com'è la nostra fede? È una fede improvvisata oppure una fede ben solida? Quando parliamo di fede ben solida, dobbiamo porci delle domande. Io mi sono posto delle domande, ma la mia fede su cosa è basata? La mia salvezza, le mie speranze, le mie certezze, su cosa sono basate? Beh, pensando un po' alla fede di Abramo, dobbiamo dire che la fede di Abramo poggiava sulla conoscenza di Dio. Cioè, Abramo era consapevole che il Signore poteva ogni cosa. Lui ha sperimentato personalmente che il Signore non solo lo ha liberato dai nemici, non solo lo ha benedetto, ma che addirittura il Signore era in grado di dare la vita, ha dato vita a ciò che era sterile, e non solo, avrebbe potuto dare anche la vita a suo figlio, risuscitandolo. Allora vedete, su cosa poggiava la fede di Abramo, se non sulla conoscenza di Dio? Allora, uno dei pericoli che personalmente il Signore mi dava di considerare, lo dico prima di tutto per la mia vita, ma che si vede chiaramente oggi nella Chiesa moderna, nelle persone, è quello di conoscere la parola di Dio, ma di non conoscere Dio. Cioè, mi spiego meglio, naturalmente la parola di Dio ha come obiettivo quello di farci conoscere la persona di Dio, ma vedo che forse è qualcosa che fa parte della nostra natura peccaminosa, forse è qualcosa che fa parte anche del nostro orgoglio. Noi molto spesso conosciamo la parola di Dio e usiamo la parola di Dio come una spada per difenderci, o sfoggiando la nostra conoscenza della parola di Dio, o usandola come noi vogliamo, o non so cosa dire. Comunque la possiamo usare in diversi modi, ma a volte non conoscere veramente quello che la parola di Dio ci vuole far conoscere, cioè la persona di Dio. Perché dico questo? Perché se Abramo, ad esempio, ha avuto una fede così grande da essere chiamato l'uomo di fede, vuol dire che in poche parole conosceva la persona di Dio e non solo la parola di Dio. E questo è molto importante. Perché dico questo? Perché la parola di Dio deve trasformare le nostre vite. E mi sono chiesto, Signore, ma in tanti anni di conversione c'è stata una trasformazione nella mia vita? Perché se non c'è stata una trasformazione nella mia vita, vuol dire che allora forse non conosco bene la tua persona, ma magari conosco bene la parola di Dio. Ci sono molti religiosi di tante religioni che conoscono la parola di Dio, ma non conoscono Dio. È vero, questo lo vediamo. Ed è interessante vedere come lo Spirito Santo ci fa vedere in diversi modi nella scrittura, nella parola di Dio, come è importante, ci espone, come posso dire, il piano di Dio, ma ci espone anche ciò che è importante per il credente. Ad esempio, pensavo un po' alla lettera ai Romani. Nella lettera ai Romani noi vediamo un'esposizione meravigliosa, dettagliata e sistematica di quelle che sono le dottrine cristiane. E l'obiettivo dello Spirito Santo, servendosi dell'Apostolo Paolo, era proprio questo, di far conoscere ai credenti le basi del cristianesimo, la dottrina del cristianesimo, dare la conoscenza di quelli che sono i disegni di Dio. Però, ad esempio, vediamo anche in Efesini che c'è uno scopo, un obiettivo diverso. Lo Spirito Santo è un altro obiettivo. Qual è l'obiettivo? L'Apostolo Paolo vuole consolidare la fede dei fratelli che avevano creduto. Allora cosa espone i fratelli? Espone il piano di Dio, ma espone soprattutto la persona di Dio. Quando parla, ad esempio, di quelle che sono le benedizioni che ci sono state elargite, addirittura parlando della Trinità, di Dio Padre, di Dio Figlio e di Dio Spirito Santo, a un certo punto conclude in questo modo, nel versetto 17 del capitolo 1, dicendo: fratelli, eppure io prego per una cosa molto importante, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. Non dice affinché voi possiate conoscere sempre di più la parola di Dio. Ripeto, attenzione, non voglio essere frainteso, quando anche la parola di Dio ha lo scopo e l'obiettivo di farci conoscere personalmente Dio. Ma vediamo che la preghiera di Paolo è rivolta al Signore affinché i credenti possano conoscere Dio, perché se non conosciamo bene Dio non ce ne facciamo niente delle verità che la parola ci espone. Quelle verità rimarranno morte. Ma se noi conosciamo Dio, quelle verità cominceranno a prendere vita nella nostra vita. Quando Abramo viene detto che è l'uomo di fede, perché? Perché Abramo crede che Dio è capace di dare la vita a suo figlio se lui lo avesse veramente ucciso? Perché lui ha potuto constatare personalmente che Dio è il Dio della vita, che Dio è il Dio potente che può ogni cosa e che può fare ogni cosa. Se non conosciamo Dio, noi non potremo mai credere pienamente che quelle promesse che ci vengono fatte sono la verità, si realizzeranno. Che quando Dio dice: non ti preoccupare, io nella prova sarò il tuo aiuto, sarò il tuo sostegno. Se non conosciamo chi è Dio, non so se crederemo fino in fondo a quelle promesse che il Signore ci ha fatto. Allora, la conoscenza di Dio forma in noi un carattere spirituale. Perché personalmente dico, fratelli, non voglio accusare nessuno e non voglio additare nessuno, perché dicevo: Signore, mi porti a considerare il fatto di glorificare la tua persona, di glorificare il tuo nome. Perché molto spesso, cari fratelli, vediamo nella nostra vita e col passare degli anni, delle nostre conversioni, che la nostra vita non cambia, che quando meno ci rendiamo conto siamo in grado di tirare fuori il peggio di noi stessi e il nostro carattere. Mi sono chiesto perché. Forse perché non conosciamo abbastanza il Signore. In Giovanni 14, a un certo punto, Gesù, preparando i suoi discepoli al fatto che lui sarebbe tornato in cielo, dice che lui andava in cielo per preparare un luogo. E Tommaso dice: Signore, ma noi non sappiamo dove tu andrai. E poi a un certo punto Filippo dice: Signore, mostraci il Padre e ci basta, no? E Gesù disse: ma come, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici mostraci il Padre? Gesù dice: tu non mi hai conosciuto, Filippo. E io devo dire la verità, questo mi ha portato a riflettere. Anzi, cari fratelli, dobbiamo dire che dobbiamo approfittare a volte delle cose che ci sembrano un disagio, dobbiamo approfittare affinché queste risultino a nostro vantaggio. Come ad esempio questo momento che stiamo vivendo, dove tutti siamo nelle nostre case, dove possiamo davanti al Signore considerare la nostra vita spirituale. È un momento di riflessione dove il Signore ci ha fermati a dire: oh, ma tu cosa fai? Ti stai dando per conoscere la Bibbia, ma non conosci me? Sappiamo che i farisei conoscevano molto bene la legge, eppure non accettavano Dio. Ma guardate un po', questo può accadere a volte anche nella nostra vita. Naturalmente, cari fratelli, non sto mettendo in dubbio nella vostra salvezza, nella nostra salvezza, attenzione, ma ciò che voglio portare a considerare con queste riflessioni è quello che è veramente il nostro rapporto, come è importante che ognuno di noi conosca il Signore e glorifichi il Signore nel nostro cuore. E questo momento particolare deve portare il nostro cuore a dire: Signore, io a che punto sono nella vita cristiana? A che punto sono? Ti conosco veramente? Conosco veramente le promesse che tu mi stai facendo come promesse che tu sei in grado di realizzare? Sono certo che nella prova io non ti deluderò e non deluderò me stesso? Mi piaceva un racconto che ho trovato in un libro, no? Un fratello è stato invitato per parlare in una casa di minorenni detenuti e doveva fare diversi incontri di evangelizzazione. C'erano 4 o 5 serate e questo fratello è stato invitato e, come era uso fare, ha dato il titolo già prima ancora che andasse lì a predicare, e diede questo titolo: i 4 vantaggi di un detenuto. Allora questi ragazzi non hanno preso molto bene questo titolo, anzi si sono un po' arrabbiati, no? Ma come si permette questo? Perché hanno cominciato a considerare come un detenuto, dei detenuti come noi, hanno dei vantaggi rispetto a quelli del mondo, rispetto a quelli che stanno vivendo fuori da queste case. Ma è possibile? E uno dei primi temi che questo fratello ha sviluppato nella prima serata era la riflessione. E all'inizio non l'hanno presa molto bene, ma poi man mano che il fratello andava avanti nella predicazione hanno cominciato a riflettere e a dire: è proprio vero, questo momento di detenzione è proprio un momento di riflessione. Il fratello disse: cari ragazzi, voi, il motivo che state nel carcere, per il fatto che state nel carcere, avete più modo rispetto a quelli che stanno fuori di riflettere sulla vostra vita, di riflettere sul perché voi vi trovate qua e di considerare qual è lo scopo della vostra vita. Ed è bello perché a un certo punto, man mano che passavano le serate, questi ragazzi personalmente in privato chiedevano di parlare con questo predicatore e hanno dovuto ammettere effettivamente che a motivo di questo disagio hanno potuto trarre un vantaggio e considerare e riconsiderare la loro vita e il loro futuro. Cari fratelli, perché dico questo? Perché lo stesso deve essere per noi. Noi dobbiamo riflettere. Si è parlato più volte che quando, se il Signore permetterà che questo lockdown, che questi momenti di clausura, chiamiamoli così, finiranno, noi dobbiamo partire alla grande. Noi dobbiamo impegnarci per il Signore. Ma questo non possiamo fare se non c'è una preparazione alla base. Abbiamo detto che Abramo non ha improvvisato, ma c'era una preparazione davanti al Signore. Allora, questo è importante, perché, cari fratelli, in questo momento dobbiamo riflettere veramente, ma per quale motivo il Signore ci ha lasciati sulla terra? Qual è lo scopo di Dio? Come mai Dio non ci ha portati nel cielo? Ebbene, c'è un obiettivo. E questo obiettivo lo possiamo capire in questo momento, fermandoci a considerare veramente il Signore, a considerare la nostra vita, se veramente stiamo vivendo per lo scopo per il quale Dio ci ha lasciati su questa terra. C'è un passo in Prima Cronache 16:24, molto bello. A un certo punto Davide riporta l'arca a Gerusalemme e dice queste parole: raccontate la sua gloria fra le nazioni e le sue meraviglie fra tutti i popoli. Questo era un impegno e un incarico che Dio ha dato al suo popolo, ad Israele. Viene ripetuto nel Nuovo Testamento in riferimento alla Chiesa, il corpo spirituale di Cristo, quando dice: voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Ma cari fratelli, se Israele nell'Antico Testamento aveva questo impegno, questo compito dato da Dio, questa responsabilità di glorificare Dio fra le nazioni, raccontare le meraviglie di Dio, e la Chiesa ancora oggi, perciò tutti quelli che si convertono ancora oggi hanno un impegno davanti al Signore di raccontare le sue virtù. Ma come possiamo raccontare le sue virtù se non conosciamo Dio? Come possiamo raccontarle in tutta la sua potenza se non conosciamo Dio? Potremmo solamente dare delle indicazioni, ma non potremo mai trasmettere queste verità. Abramo ancora oggi ci fa vivere la fede che lui ha manifestato nei confronti di Dio. Ancora oggi, quando noi leggiamo la fede di Abramo, ci vengono i brividi, perché riusciamo a toccare questa fede. Perché? Perché Abramo conosceva Dio. Ci fa vedere una fede che è viva, non una fede che è scritta sulla carta, ma una fede che veramente si è impersonificata nella sua vita, che è diventata carne nella sua vita. Allora, cari fratelli, qual è l'obiettivo? Dobbiamo dire, come diceva l'apostolo Paolo: la grazia sua verso di me non è stata vana, non è stata assolutamente vana. E questo è quello che deve essere, permettetemi di dire, il nostro slogan. Allora, cari fratelli, nel considerare la grande schiera di testimoni che abbiamo come esempio nella parola di Dio, però mi permetto di dire, non solo nella parola di Dio, ma ancora oggi alcuni fratelli e alcune sorelle manifestano questo. Sono veramente dei testimoni che noi viviamo, di persone che noi vediamo, di persone, di credenti che amano il Signore e dimostrano la loro fedeltà nei confronti del Signore e dimostrano di conoscere il Signore e che a volte veramente ci fanno toccare la persona di Dio nelle loro vite. E questo è qualcosa di meraviglioso. Dice Paolo in Filippesi capitolo 1 versetto 20, a un certo punto: secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte. È un passo bellissimo che, vi devo dire, prende sempre più vita quando lo vedo ancora oggi nella vita di alcuni credenti che sono stati fedeli, o meglio, che hanno glorificato il Signore fino alla fine, nella loro vita e fino alla fine. È un argomento meraviglioso. Forse qualcuno potrebbe dire: vabbè, ma fratello, ma tutti i credenti glorificano il Signore. Beh, non è proprio così. Non è proprio così. Per glorificare il Signore bisogna veramente conoscerlo. Mosè dice a un certo punto in una preghiera: Signore, insegnami a contare bene i miei giorni. Ma per quale motivo? Per acquistare un cuore saggio. Dobbiamo fermarci a considerare veramente con chi abbiamo a che fare, con chi è veramente il Signore. E glorificare il Signore ci porta proprio a questo. Cosa significa glorificare Dio? Se andiamo a vedere nel vocabolario, glorificare è una dimostrazione di dare un onore. Quando diamo onore, quando diamo riconoscenza, gloria a una persona che compie un atto eroico. Ma nei confronti di Dio è un po' diverso. Dio non è glorificato perché a un certo punto ha compiuto un atto eroico, ma glorificare Dio significa considerare e riconoscere i suoi attributi, di santità, di onore, di misericordia, di giustizia, di maestà, di potenza, di santità, che egli ha dimostrato non solo di essere, ma l'ha dimostrato anche nelle sue opere, nelle opere che ha compiuto nei nostri confronti, opere che ancora oggi sono visibili a tutti gli uomini. Più semplicemente possiamo dire che significa mettere in alto la persona di Dio, riconoscendo la sua autorità sopra ogni cosa, e anche nella nostra vita, e anche prima di noi, prima del nostro io, e mostrandogli la nostra stima, ubbidendo alla sua parola. Ed è Dio che esorta in un salmo dicendo: fermatevi e riconoscete che cosa? Riconoscete la mia parola? No, riconoscete che io sono Dio, dice nel Salmo 46, versetto 10, e dice: io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Però vedete, per noi è importante, cari fratelli, riconoscere che Lui è Dio. Cosa significa riconoscere che Lui è Dio? Significa riconoscerlo al di sopra di ogni nostra volontà, di ogni nostro pensiero, di ogni nostra scelta. Noi lo facciamo questo? Veramente lo facciamo in ogni momento della nostra vita? Veramente lo facciamo in ogni cosa? Certo, è vero che siamo imperfetti, ma non ci nascondiamo dietro la nostra imperfezione. È vero che a volte il Signore lo mettiamo veramente all'ultimo posto. E soprattutto, cari fratelli, in questi periodi dove abbiamo veramente molto benessere. Anzi, ecco perché dicevo, attenzione, approfittiamo dei disagi per trarli a nostro vantaggio. Vedete cosa sentiamo in televisione, quante paure e quante incertezze ci sono. Grazie a Dio che siamo credenti. Sfruttiamo questi momenti per attaccarci al Signore, per conoscere di più la sua persona. Ma ci tengo a dare una parola di chiarimento. La gloria di Dio, attenzione, non è un accessorio che l'uomo dà a Dio riconoscendo la sua santità e i suoi attributi. Attenzione, no, non è così. La gloria di Dio è intrinseca nella sua persona, fa parte dei suoi attributi, fa parte della sua persona trina. Non siamo noi che glorifichiamo Dio dandogli gloria, ma Dio è un Dio di gloria. I suoi caratteri e le opere compiute ci manifestano che Egli è il Dio di gloria e non che è diventato il Dio di gloria, come abbiamo detto prima, no? Cioè non è che lo dobbiamo intendere come è scritto nel vocabolario quando una persona compie un atto eroico. Dio non è diventato il Dio di gloria perché ha compiuto un atto eroico. Lui è il Dio di gloria. E lo dimostra nei suoi caratteri. Stefano, uno dei diaconi, a un certo punto, quando parlava al popolo di Israele, dice: il Dio della gloria apparve ad Abramo. E Dio, quando dice al popolo di Israele che si sarebbe incontrato nella tenda con il popolo, dice: la tenda sarà santificata della mia gloria. E Isaia dice: tutta la terra è piena della gloria di Dio. Gli attributi di Dio li possiamo toccare con mano, e anche il credente usufruisce di quelli che sono i benefici, come la misericordia, come la pazienza, come la compassione. Non abbiamo mai riflettuto su queste cose? Quante volte usciamo di casa ed evitiamo un disastro incredibile, evitiamo anche la morte? Non fa parte questo di quelli che sono gli attributi di Dio? L'amore, la misericordia, la pazienza anche verso coloro che non conoscono il Signore? Certo, tutta la terra è piena della sua gloria, della sua bellezza, della sua maestosità. Ma non solo. Gesù ci ricorda in una preghiera fatta al Padre alla fine dei suoi giorni, del suo ministero, dice: ora, Padre, glorificami tu presso di te, della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Non qualcosa che ha acquisito dopo, ma qualcosa che già fa parte di Dio. Allora, perché dobbiamo glorificare il Signore? Perché nessun essere umano può rimanere indifferente e deve rimanere indifferente davanti alla gloria di Dio, ma è chiamato a glorificare il Signore, a riconoscerlo, come abbiamo detto, a credere e riconoscere quello che è il Signore. Abbiamo letto prima che tutta la terra è piena della gloria di Dio. Innanzitutto dobbiamo dire perché il Signore deve essere glorificato. Il Signore deve essere glorificato perché Lui è degno di essere glorificato. A un certo punto vediamo nei salmi, soprattutto in queste preghiere, dove i salmisti veramente si fermano a considerare la gloria di Dio. Voi vi siete mai fermati, cari fratelli, a considerare in modo fermo, come facevano i salmisti, la gloria di Dio? Noi spesso, quando preghiamo il Signore, lo ringraziamo, adoriamo, tutto bene, tutto giusto, e non ho niente da criticare, ci mancherebbe. Però mi sono un po' immedesimato quando i salmisti si ponevano davanti al Signore e glorificavano Dio. Vogliamo leggere nel Salmo 145, vedete un po' qual è l'espressione. Mi piacerebbe veramente che ognuno di noi si immedesimasse nel sentimento spirituale e anche emotivo di quello che il salmista vuole trasmetterci attraverso, naturalmente, lo Spirito Santo. Salmo 145, versetti da 5 a 13. Qui vediamo proprio la gloria, i caratteri di Dio. E immagino il salmista con quanta gioia si ferma a considerare queste cose, a ringraziare il Signore. E dice: mediterò, mi piace, inizia proprio con mediterò, sul glorioso splendore della tua maestà e sulle tue opere meravigliose. Gli uomini parleranno della potenza dei tuoi atti tremendi e io racconterò la tua grandezza. Essi proclameranno il ricordo della tua grande bontà e canteranno con gioia la tua giustizia. Il Signore è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà. Il Signore è buono verso tutti, pieno di compassioni per tutte le sue opere. Tutte le tue opere ti celebreranno, Signore, e i tuoi fedeli ti benediranno. Parleranno della gloria del tuo regno e racconteranno la tua potenza, per far conoscere ai figli degli uomini i tuoi prodigi e la gloria maestosa del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno e il tuo dominio dura per ogni età. Un salmo, pochi versetti, ma che esprimono veramente la gloria di Dio. Una gloria che è importante per noi conoscere, perché è proprio questa gloria che ci fa sentire così piccoli, piccoli, piccoli. È proprio la gloria di Dio che non ci fa dimenticare le nostre misure, che a volte noi allunghiamo e allarghiamo, che a volte noi crediamo di essere chissà chi. Ma è proprio quando noi conosciamo la gloria di Dio, diciamo: Signore, io devo stare zitto. Dice bene Geremia: Signore, davanti a tutto sto disastro che tu hai permesso che avvenisse, disastro a motivo dei nostri peccati, ancora adesso devo dire, se non fosse per la tua grazia, guarda un po', ancora glorifica il Signore ricordando uno dei suoi attributi, se non fosse per la tua grazia, noi dovremmo essere distrutti. È proprio nel glorificare il Signore che riusciamo a conoscere e a mantenerci nelle nostre misure. Come disse Paolo, noi siamo dei vasi di terra. Sì, il Signore è degno di essere glorificato, e non solo perché è degno di essere glorificato, perché Lui è Dio, perché Lui è il Dio di gloria, perché la sua gloria riempie tutta la terra. Ma cari fratelli, ma dobbiamo dire anche cari amici che ci state ascoltando, anche cari che ascoltate da tanto la parola di Dio, il Signore è degno di essere glorificato perché ogni cosa sussiste in Lui. È Lui che mantiene ogni cosa. Non è solamente per quello che Lui è, ma anche per quello che Lui sta facendo ancora tuttora. Se oggi la terra esiste, è grazie a Lui. Noi, cari fratelli, siamo stati creati per glorificare Dio. Un uomo che non glorifica Dio, che non lo riconosce per quello che Lui è, è un uomo che vive la vita nella vanità. È bello perché leggiamo nella scrittura, come spesso viene sottolineato dagli angeli nel cielo, ma anche dai credenti, quando dicono: Signore, tu sei degno di ricevere la gloria. Per quale motivo? Perché tu hai creato tutte le cose, e non solo, dice, per la tua volontà furono create ed esistono queste cose. Ci rendiamo conto che veramente, se oggi noi vediamo l'alba, se la sera vediamo il tramonto, se vediamo il sole, se vediamo la pioggia, la neve e tante altre cose, e le stagioni, e tutto va avanti, è perché Dio lo permette? Perché Dio permette tutte queste cose? Ancora dice, in Lui sono state create tutte le cose, per mezzo di Lui, in vista di Lui, e tutte le cose sussistono per mezzo di Lui. E mi piaceva questo versetto, nel Salmo 148, versetti 5 e 8, ma lo leggo io. A un certo punto il salmista dice, perché egli comandò, mi pongo sempre la domanda, perché dobbiamo glorificare Dio? Perché egli comandò e furono create? Ed egli le ha stabilite in eterno. Ha dato loro una legge che non sarà trasgredita. Lodate il Signore dal fondo della terra, voi mostri marini e oceani tutti, fuoco e grandine, neve e nebbia, e poi dice, vento impetuoso che esegui i suoi ordini. Se non diamo gloria a Dio, cari fratelli, noi saremo ciechi. Non capiremo nemmeno quando innalziamo delle preghiere al Signore. Il senso delle preghiere, con chi stiamo parlando realmente e chi è veramente Dio. Ma non solo. Il Signore deve essere glorificato perché Lui è il Dio della gloria. Il Signore deve essere glorificato perché Lui mantiene ogni cosa nelle sue mani, il creato. Ma attenzione che il Signore sarà glorificato anche, ed è glorificato anche, nei suoi giudizi. Il Signore si prenderà la sua gloria, perché Lui è il Dio di gloria. In Esodo 14,4 dice, in riferimento a Faraone in Egitto, dice, io indurirò il cuore del Faraone ed egli l'inseguirà, cioè inseguirà il popolo di Israele. Ma dice il Signore, ma io sarò glorificato nel Faraone e in tutto il suo esercito, e gli egiziani sapranno, vedete dove ritorniamo sempre al punto di prima, che io sono il Signore. Ed egli fece così, anche nei suoi giudizi. Il Signore sarà glorificato, perché Lui è Dio. Un ultimo punto, e concludo, è che mi rendo conto come il peccato abbia accecato veramente le persone. Perché le ha accecate le persone? Mi facevo riflettere questa considerazione. Sto vedendo sempre più spesso delle persone che sono attratte dalla parola di Dio, delle persone che ascoltano la parola di Dio perché dicono, ah no, io veramente mi sento bene quando ascolto la Bibbia, o mi sento bene quando leggo un versetto della Bibbia, o mi sento bene quando io frequento una chiesa. E questo lo vediamo in diverse religioni, che accade questo. Ma una riflessione che il Signore mi dava di considerare è che la parola di Dio non è una pillola che ha lo scopo di darci momentaneamente sollievo al nostro dolore, al nostro malessere spirituale. Ma la parola di Dio ha l'obiettivo di porre fine al problema, mettendoci di fronte alla verità. Quale verità? Alla verità di riconoscere la gloria di Dio, di riconoscere la gloria di Dio nei nostri confronti. Infatti vediamo che il Signore ha dato dimostrazione della sua gloria in molti modi. Addirittura Gesù, quando stava sulla terra nel suo ministero, cosa ha fatto? Vi ricordate quando Lazzaro morì e delle persone andarono a dire a Gesù che Lazzaro era morto? Cosa dice Gesù? Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Perché l'uomo è accecato dal peccato, da non riconoscere il Dio glorioso. Da non riconoscere il Dio glorioso. Quando anche Dio ci fa vedere, ci fa toccare la sua gloria. Infatti in Ebrei capitolo 1 cosa dice? Che addirittura Dio ci ha parlato per mezzo del suo figlio, perciò ha manifestato in modo tangibile veramente che lui è il Dio di gloria, la sua gloria. Non glorificare Dio naturalmente non crea nessun danno al Signore, ma è un danno che crea solamente all'uomo stesso. Oggi è venuto una persona, un mio cliente, e si parlava, e lo vedevo molto pimpante, molto gioioso. Gli faccio, ti vedo molto contento, cosa è successo? Ho detto, ti ha pagato qualche cliente forse. Allora lui sorridendo mi dice, no Leo, oggi sono veramente contentissimo. Ha detto, purtroppo, ha detto, io soffro un po' di depressione. Ci sono giorni che sono molto felice e giorni che sono triste. Ha detto, non riesco a capire, da un po' di tempo mi sveglio in tutte le ore, mi sveglio alle 3, mi sveglio alle 4, mi sveglio alle 5. Ha detto, non so. Ha detto, purtroppo, ha detto, sto avendo un momento di depressione. Eppure sapete, ha tutto. Ha un lavoro, sta bene, ha dei figli che vuole bene, ha una moglie che vuole bene. L'uomo ha bisogno di glorificare Dio per dare un senso alla sua vita. E attenzione, forse qualcuno può dire, ma io riconosco che Dio esiste, perciò lo glorifico. No, non è questo glorificare Dio. Anzi, noi vediamo che nella scrittura che quando un uomo non riconosce Dio e la sua gloria, cosa succede? Beh, la scrittura lo dice. È così ottenebrato da glorificare che cosa? Da glorificare se stesso. Cioè mette se stesso al primo posto. Mette le cose del mondo, le cose che non servono a niente, le cose che sono vanità al primo posto. E questo vanifica la persona stessa. L'uomo non glorifica Dio quando crede che tutto ciò che ha è grazie alla sua bravura. Non è forse vero questo? Non è vero che oggi senti le persone sul lavoro e in tanti luoghi, quando parlano di loro stessi, io, si sentono le persone che possono risolvere tutti i problemi, le persone che sono in grado rispetto agli altri, che sono una spanna in più degli altri. Beh, noi leggiamo nella scrittura, in Daniele capitolo 4, versetto 30, il racconto di Nebuchadnezzar. Cosa dice? Non è questa la grande Babilonia che io ho costruita come residenza reale con la forza della mia potenza per la gloria della mia maestà? E il signor Tract l'ha piegato in due. Forse tu pensi che sei tu a formare la tua vita. Forse sei tu, pensi che tu sei colui che dirige la tua vita, che non ti accadrà mai niente. È vero? Perché tu sei comunque uno, ecco, che ci sa fare, sei uno in gamba. Sappi che se tu hai una certa, come dire, importanza in certe cose, sul lavoro o in altri luoghi, è solo grazie a Dio. È solo grazie a Dio, perché in un attimo potresti essere niente. E quante persone vediamo che un giorno sono i numeri uno e il giorno dopo sono i numeri zero. È vero? Abbiamo visto in questi giorni in televisione come Trump, il presidente della Repubblica, il presidente degli Stati Uniti, il numero uno, quello che aveva il potere di dire sì e di dire no, di vita e di morte a momenti, cosa succede? E adesso addirittura è stato sbattuto fuori. Pensate un po'. E così è successo di Nebuchadnezzar. Ma così a volte potrebbe succedere anche della nostra vita, stiamo attenti. Ma non solo, addirittura vediamo che non glorifica Dio l'uomo quando pensa che la vita gli appartiene. C'era il nipote di Nebuchadnezzar che stava usando tutti quelli che erano gli arredi del tempio per fare festa, no? E a un certo punto cosa succede? Lui vede un'apparizione e c'è Daniele che gli dà la spiegazione di quello che ha visto. Ma dice in una frase, tu non hai glorificato il Dio che nella sua mano ha il tuo soffio vitale e dal quale dipendono tutte le tue vie. Allora, qualcuno dice, no, ma io credo che Dio c'è, va bene, ma gli dai gloria? Riconoscendolo come colui che ti ha creato, come colui che ha mandato il suo figliuolo sulla terra a morire sulla croce per i tuoi peccati? Lo riconosci come colui che ha in mano la tua vita? O sei tu il padrone della sua vita? Lo riconosci come colui che deve avere in mano la tua vita? O la vuoi governare tu, la tua vita? Beh, se la vuoi governare tu, allora non stai glorificando il Signore. Non lo stai glorificando. E questo cosa succederà? Giacomo dice, attenzione, il domani non ci appartiene, è vero. Non dire domani farò questo, domani farò quell'altro. Il domani non ci appartiene. Allora è vero. Chissà, se il Signore ha usato veramente la pazienza, la misericordia fino ad oggi, e magari domani non ci sarai più, e magari domani finirà tutto. Stiamo attenti. Il Signore ancora una volta dice, io voglio che tu mi glorifichi nel tuo cuore. Io voglio che tu mi conosci personalmente, perché io sono colui che ti ha creato. Io sono colui che tutti i giorni ti do la vita. Io sono colui che mantiene in pugno non solo la tua vita, ma il mondo stesso. Allora, cari fratelli, capite perché Paolo, nell'Epistola di Efesini, quando parla di tutte quelle che sono le benedizioni del popolo di Israele, che la Chiesa ha ricevuto in Cristo Gesù, cosa dice? Io prego per voi affinché voi conosciate pienamente il Signore. Dobbiamo conoscere il Signore, altrimenti le promesse che ci vengono fatte nella parola di Dio non avranno un grande valore. Allora, abbiamo visto che glorificare Dio è la chiave per essere trasformati e formati. Non è solamente la conoscenza della parola di Dio, ma è quando noi glorifichiamo Dio, quando noi vediamo la sua persona e meditiamo sulla sua persona, che ci sentiremo così piccoli e nello stesso tempo anche così importanti, perché vedremo realizzarsi quelle promesse e vedremo attuarsi la parola di Dio nella nostra vita. Se il nostro carattere non cambia, se non veniamo trasformati, vuol dire che il Signore non è glorificato nella nostra vita. Un secondo aspetto che abbiamo visto è che glorificare Dio ci porterà a riconoscere, come dicevo prima, realmente le nostre misure, che non siamo niente e che ogni cosa procede da Lui. E non glorificarlo, infine, abbiamo visto, sarà un danno che sarà come un boomerang, tornerà indietro, che verrà contro a chi? Beh, possiamo essere credente, ma anche in riferimento al non credente verrà contro, perché sarà giudicato. E non solo, non ha nemmeno il valore della vita. È bello, cari fratelli, poter riconoscere veramente la gloria di Dio nelle nostre preghiere. Preghiamo quando stiamo a casa, quando stiamo nella nostra cameretta, quando stiamo nella nostra camera da letto. Preghiamo il Signore ricordando veramente la sua gloria, riconoscendo quello che Lui è, riconoscendo la sua grandezza. Fratelli, almeno ci renderemo conto quello che noi siamo. Smetteremo di dire io, smetteremo di sentirci importanti, ma ci renderemo conto che Lui è importante, che Lui deve essere al centro della nostra vita. Se il Signore vorrà, la prossima volta continueremo esaminando il passo di Filippesi. Quando Paolo dice che lui glorifica il Signore nella sua vita, ora, sempre, sia con la morte, sia con la vita, con franchezza. E lo vedremo proprio in modo pratico, vedendo degli insegnamenti dove noi possiamo imparare. Ripeto, guardando una così grande schiera di testimoni nella Scrittura, ma anche nella nostra Chiesa. Cari fratelli, anche in questo dobbiamo imparare a dire sì, Signore, voglio essere così. E io dico questa sera, Signore, al termine di questa riflessione, il Signore mi deve dire così, Signore, io voglio essere come questi fratelli, io voglio essere come queste forelle, come queste sorelle. Insegnami. E la via, la chiave, è glorificare Dio. Che il Signore possa benedire la sua parola. Amen.